www.radiodigio.it e la storia continua. Il viaggio della contarina. È una notte d'inferno. E si getta l'ancora. Gli sarebbe toccata un'altra notte in mare. Per fortuna le galee doppiarono il capo prima che l'ultima luce del giorno e gettarono l'ancora nella prima ansa che trovarono. Fu meglio così. Durante la notte il vento tornò a soffiare impetuoso, stracciando le nuvole che correvano appena sopra le colline degli isolotti. Le galee rimasero abbarbicate alle loro ancore per 3 giorni e 3 notti, fino a quando il vento non saltò a libeccio. Allora partirono con una breve navigazione e riuscirono ad arrivare nel porto di Sebenico. Qui dovettero riparare i danni, curare i feriti, seppellire i primi morti. Un paio di rematori, gente di terra non abbastanza forte, che si erano ammalati di febbri. Ci vuole una settimana prima di poter riprendere il mare. Ora i mercanti, che durante la tempesta avrebbero pagato per poter essere in terraferma, spingevano per sappare l'ancora. Il vento era favorevole. Le galee partirono e rapidamente si spinsero verso il sud. E nonostante la fretta, non si poteva fare scalo a Ragusa, dopo aver costeggiato le ultime isole dalmate. Poi, di nuovo in mare, senza soste, questa volta fino a Corfù. Da lì, una volta ricostituite le scorte di acqua e di viveri, fino a Modrone, sulla punta sud-occidentale del Peloponneso, scivolando lunghe le coste dirupate di Leucade e passando veloci vicino alle alte montagne di Cefalonia. Prima di arrivare a Modrone, però, una tempesta di scirocco li ricacciò indietro fino a Zante. Un'altra settimana andò perso così. Finalmente ripresero il mare e, come Dio volle, passarono capo Matapan e il terribile capo Malea. Avevano lasciato Venezia da un mese quando sbarcarono a Candia, nell'isola di Creta. Il tempo rimase favorevole e l'ultimo tratto del viaggio fino a Rodi, da qui a Cipro, quindi ad Alessandria, senza scosse. Il 3 aprile, dopo 42 giorni di viaggio, le galee veneziane gettarono l'ancora nel porto interno di Alessandria. Uomini e remi. Le galee da mercato erano essenzialmente navi a vela, ma disponevano di un gran numero di remi, 180 circa, ciascuno manovrato da un uomo. I rematori sedevano a tre per banco e manovrarono i remi di lunghezza differente. Gli scalmi erano fissati su un telaio rettilineo e sporgente rispetto alla nave, chiamato posticcio. Ed era proprio il posticcio, dotato di pavimento e di basse murate, che dava al ponte alla galea una forma rettangolare. In mezzo correva una passerella rialzata, la corsia, e gli uomini vivevano sul ponte. A poppa c'era un ponte rialzato che ospitava una tenda per riparare gli ufficiali. A partire dal 1300 le galee ebbero per qualche tempo 3 timoni, di cui quello centrale, manovrato con piccoli cavi, e 2 remi laterali a poppa, che in seguito sparirono. Convogli sotto scorta. A bordo delle galee da mercato si trasportavano solo merci piccole e preziose, oro, argento e spezie. modo questo per riuscire a assorbire le forti spese di gestione, poiché i rematori, fino al 500, erano uomini liberi che venivano pagati per il loro lavoro. In compenso, fino a quando non si diffuse l'artiglieria, solo un numeroso equipaggio garantiva la sicurezza degli attacchi dei pirati e dei nemici. Le galee navigavano sempre in convogli, le mude, strettamente controllate dal Senato e veneziano, che ne fissava le date di partenza e le rotte. Dal 1329 circa, le navi venivano costruite dallo Stato, ma affittate da privati, come nel caso dei contarini. Nel momento di massima floridezza, alla metà del 400, Venezia organizzava mude per Alessandria, Beirut, Costantinopoli, Aighe Mortis, che è la foce del Rodano, le coste africane e le Fiandre. Esisteva poi il cosiddetto trafego, una linea di galee che da Alessandria raggiungeva Algeri, lungo le sponde meridionali del Mediterraneo. www.redigio.it e la storia continua.